Eccoci qua, Giuseppe Clericetti al microfono insieme a
Giovanni Conti.
Fantastico, allora noi abbiamo coperto ampiamente lo spazio della prima. Ricordo che eravamo in diretta sabato sera insieme al magnifico Giorgio Appolonia per la diretta radiofonica e poi eravamo al Lux di Massagno. Com'è andata al Lux?
Al Lux di Massagno è andata benissimo come tutti gli anni passati. In questa occasione il pubblico fedele della nostra televisione, ma soprattutto il pubblico che ci segue su Rete 2, diciamo che non ha fatto fatica a riempire il Lux già nei primissimi giorni dopo l'offerta a inizio dicembre, anzi scusate, a inizio novembre, avevano praticamente prenotato tutti i posti. Ci siamo ritrovati, è diventata una sorta di famiglia allargata. Nel foyer si discute prima dell'inizio dell'opera, si discute durante le pause, d'altra parte come succede anche alla Scala. Voglio dire, alla Scala più in maniera più glamour, in maniera più vissuta, noi davanti a un mega schermo che però ci ripropone le stesse emozioni.
E come succede in tante altre parti del mondo, non solamente a Milano, non solamente in Italia, ma in tutto il mondo, davanti a mega schermi, nei cinema affollatissimi e così via. Noi per parlare ancora una volta di questa prima, così un po' a bocce ferme, abbiamo invitato Carla Moreni. Buongiorno Carla.
Buongiorno Giuseppe, buongiorno a voi tutti.
Buongiorno.
Carla Moreni, vogliamo partire dalla fine. Uno dei pochi gesti trasgressivi della regia di David Livermore è stato il finale veramente a sorpresa. Dopo 48 ore, sì, più o meno, un po' di più, che cosa ne pensi? Hai riflettuto su questo finale?
Ma sì, più che altro sono andata a vedermi su Rai Play, come l'avete visto voi che non l'avete visto in sala, e tutto sommato questa volta beati gli ultimi, cioè beati quelli che non erano in teatro, perché hanno visto davvero come avrebbe impostato la visione drammaturgica Davide Livermore se anziché essere davanti al bocca scena del teatro alla Scala, come se fossimo stati invece tutti seduti amichevolmente, come stavate raccontando, in un cinema e non davanti a uno schermo, e perché no, magari con degli amici intorno a un buon aperitivo a casa, come hanno fatto tante persone che conosco. E il finale in effetti è tutta un'altra cosa, perché noi in sala abbiamo visto una scena, se volete, anche un po' grottesca, perché questa enorme ala grigia di uccello che ogni tanto si muoveva anche la sua pelurietta, sprofondava. Anna Netrebko, che non è una cantante minuscola, ha cercato di nascondersi dietro a quest'ala, però io che ero seduta in platea in un posto anche abbastanza avanti ho continuato a vederla, per cui io ho assistito al finale vedendo Anna Netrebko accucciata dietro all'ala, e dentro me dicevo: ma come mai si è accucciata, cosa mai farà lì, perché ha avuto bisogno di sedersi. E intanto vedevo sullo sfondo una controfigura, una tosca vestita esattamente come lei, con uno strascico molto più lungo, che veniva issata, ascesa al cielo, tipo l'Assunta del Tiziano, ecco, bombardata di fasci di luci oblique, come si va al circo, come hanno fatto le grandi dive del cabaret. E lì sono rimasta un po' stordita. Ora, col senno di poi, ecco, con una riflessione, come mi chiedevate, a bocce ferme dopo 48 ore, una visione del finale così straniante in effetti è stato un ottimo pretesto per aprire le nostre orecchie a quel finale, che in effetti è un finale diverso, perché appunto si dava un'edizione di Tosca con l'aggiunta in un totale di 33 battute, dove il corpus maggiore delle battute aggiunte era appunto nella parte orchestrale finale. Quindi mentre lei ascendeva e tutti noi ci chiedevamo come mai sale al cielo e non si butta invece dagli spalti di Castel Sant'Angelo, dalla buca sentivamo un commento orchestrale che era quello sì totalmente assolutamente diverso rispetto a quello di tradizione.
Ma per finire, la visione televisiva ci ha dato la chiave per interpretare questa scelta di Livermore, dico bene?
Eh beh sì, certo, perché vedendolo invece su Rai Play si è visto che intanto non si vedeva la Netrebko accucciata, si vedeva solo questa figura che anziché essere portata verso l'alto, lentamente, come con un effetto proprio di cinema rallentatore, si buttava nel vuoto. E questo sì, è stato un effetto decisamente da grande cinema. Però io vi rilancio una domanda: ma noi andiamo a teatro per fare il cinema o per fare teatro?
Guarda, era la
perché
domanda che volevamo farti noi. Cioè, l'idea è, nella testa di Livermore, secondo te, giocano anche questi fattori? Nell'intervista che ha rilasciato qualche giorno prima della prima, sottolineava l'aspetto che Puccini aveva già nella testa il cinema, aveva fatto praticamente, aveva costruito questa come altre sue opere con un occhio precursore su quelle che sarebbero state poi la grammatica cinematografica. Ecco, secondo te Livermore ha tenuto conto anche di questo aspetto? Io non lo so, non sono in grado di dirlo. Ad ognuno il suo lavoro, però c'è una regia teatrale, c'è una regia televisiva, peraltro oggi quest'anno ancora più interessante e più bella degli scorsi anni.
Sì, senza dubbio, è poi permeata da dei numeri di spettatori veramente da record, perché quasi 3 milioni di persone che sono messe davanti agli schermi televisivi per vedere la Tosca sono numeri impressionanti, ecco, cioè la scala al cubo e forse ancora di più. Ma tornando, io francamente da appassionata lettrice di libretti d'opera non sono d'accordo che Puccini sia un precursore del cinema. Secondo me Puccini è un grande uomo di teatro e la Tosca, più che tragedia, è all'80% commedia, cioè teatro puro, teatro di strada. Non a caso il secondo atto è un dialogo continuo. E i librettisti Illica e Giacosa, in una lettera a Puccini, si arrabbiano perché dicono: sì, nella Bohème hai fatto tutta poesia e poca azione, qui c'è solo azione e non c'è poesia. Azione vuol dire teatro, non vuol dire cinema. L'altro grande taglio, diciamo, registico che è stato operato da Livermore, del quale pochi hanno parlato, devo dire, ma forse neanch'io finora, è stato l'eliminazione totale della pantomima, sì, che appunto che Tosca deve fare sul corpo di Scarpia, che è una pantomima dettagliatamente descritta in partitura, dove noi sentiamo solo musica, ma sulla partitura Puccini scrive esattamente quello che deve fare Tosca, cioè prendere due candelieri, metterli ai lati del povero Scarpia morto, prendere la croce, mettergliela sul petto. Questo non è cinema, questo è teatro, e anzi vi dirò di più, è il teatro comico, cioè il teatro proprio di strada, il teatro francese, che voleva queste scene di realismo, di teatro di strada portate nel teatro. Non sono d'accordo sul cinema.
Oh! stare i santi. L'arte nel suo mistero, le diverse bellezze insiem confonde, ma
parleremo magari dopo con Carla Moreni di Francesco Meli, secondo me il trionfatore di questa Tosca dal punto di vista della vocalità e della dizione anche. Però io volevo dissentire un minuto su quanto detto prima, perché difendo l'operato di Davide Livermore ad oltranza. E secondo me l'operazione dell'estremo finale aveva proprio una doppia valenza, era un double fuss. E cioè, adesso, a parte il fatto che Carla, tu hai visto nelle Trepco che si inginocchiava, e questo è stato un errore clamoroso che speriamo correggeranno, ma a parte quello, secondo me è fatto per i due pubblici, ma in maniera uguale. Chi sta a casa e guarda la televisione vede la Tosca che cade con la telecamera che è posta in maniera verticale. Chi è in teatro vede una Tosca assunta in cielo con tanto di sfolgorio di luci. Cosa ne pensi, Carla?
Sì, sai com'è, mi hai quasi convinta, però a me piace così tanto vedere la Tosca che salta, proprio perché mi piace il teatro, mi piacciono i gesti clamorosi del teatro, no? Cioè Arrigo nella Battaglia di Legnano di Verdi, opera che non si fa mai, e dove non si fa mai Arrigo che salta, ecco, io se vado alla Battaglia di Legnano, mi sorbisco la Battaglia di Legnano, voglio vedere Arrigo che salta dalla finestra. Ma scusate, ma che Rubino che salta dalla finestra, noi vogliamo vederlo, no? C'è quel momento dove lui fa così e poi lancia l'urlo e non lo vediamo più. Che Rubino assunto in cielo, ma no, non lo so. Cioè, secondo me proprio i gesti del teatro vanno rispettati alla lettera, perlomeno alcuni.
Certo, credo
che sono dei gesti che diventano dei topoi, cioè delle situazioni dove io vado a Tosca e dico ha saltato. Poi c'è tutta la letteratura del salto di Tosca, no? La Tosca che ha rimbalzato sui materassi, sì. La Tosca che le hanno detto toglietele il materasso così ha finito. Cioè, c'è tutto questo gioco, anche che se volete fa parte delle leggende del teatro, no? E di quel piccolo mondo che è legato intorno alle grandi opere.
Carla, mi hai quasi convinto.
Diciamo, pari siamo.
Ma no, io credo che io mi sento di dare ragione a Carla, perché penso, non perché voglia dare contro a Livermore e a Giuseppe, ma perché penso che sia quasi inevitabile per un regista del peso di Livermore di cadere un po' vittima di alcune mode degli ultimi tempi. Questa cosa di intervenire sul finale si sta verificando un po' troppo frequentemente, dai grandi cambiamenti ai piccoli cambiamenti. Forse lui l'ha fatto evidentemente in buona fede, tenendo conto degli aspetti molteplici che dicevamo prima.
Capisco, è anche vero che la storia di Tosca la conosciamo tutti a memoria, cioè non è che adesso se non vedo lei che salta vado in crisi, cioè
so che
dovrebbe saltare, sì. E mi piace proprio vedere qualcosa d'altro, però passiamo alle voci, dai.
Sì, passiamo alle voci. Giuseppe spezzava una lancia per Meli, io ne spezzo 15 per Salsi, e tu Carla per chi?
No, non mettetemi in questo imbarazzo, perché questa è una vera trappola. Allora spezzo una lancia per Spoletta.
No, 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 Spoletta,
proprio
no.
Spoletta no. È veramente la debolezza personificata.
No, 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 no.
Ma ha cantato meravigliosamente, gli hanno fatto fare anche tutto quel borbottare del Requiem davanti da solo in proscenio, mentre il palcoscenico si alzava tutto per questa parte in latino che è stata recuperata. No, no, vabbè, al di là degli scherzi, ho trovato che davvero i comprimari siano stati tutti estremamente buoni. Sagrestano di Antoniozzi, divertentissimo, con queste questo suo stile di canto caricaturale, però non macchiettistico, no? Questo suo essere nel personaggio. Cioè fare bene il comprimariato in un'opera da prima donna quale Tosca credo che sia un ingrediente fondamentale. Con questo ho eluso la domanda.
Senti, hai fatto cenno tu poc'anzi al recupero di alcune parti di Tosca per tornare alla versione romana del 1900, che poi nella versione milanese sei mesi dopo, correggimi, qualche periodo diverso se sbaglio, fu immediatamente modificata e... anche, sarebbe interessante capire il perché. Ci tenevamo a capire il tuo parere invece sul recupero di queste parti, che sono in realtà pochissime, però Chailly nei giorni precedenti diceva che erano importanti per capire un Puccini meticoloso, un Puccini preciso. Tu sei d'accordo su questa questione?
Ma secondo me Puccini era un ottimo sarto, nel senso che era un ottimo tagliatore, e là dove i sarti tagliano io non farei più la pezza aggiunta, perché si vede la cucitura, si vede lo strappo, cioè Puccini ha tagliato perfettamente tutte le sue opere, non andrei mai ad aggiungere. E tutto sommato, quando aveva fatto la scelta della Butterfly, prima versione e seconda versione, poteva avere un senso, perché in effetti sono due partiture completamente diverse, anche proprio nella scansione degli atti, c'è la versione di Milano e poi la versione di Brescia, allora lì c'è diciamo una storia dietro le due versioni. Ma questa volta io avrei fatto Tosca così com'era, tra l'altro qualche battuta aggiunta, perché poi erano davvero, io ho contato, 33 battute, quindi una sciocchezza, un'inezia, una goccia nel mare della partitura, però poche battute aggiunte nella memoria di un cantante come Anna Netrebko, che evidentemente
ha giocato
non
il ruolo
molto alla Scala. Sì, ma è arrivata con la sua Tosca.
E certo.
E lei nel secondo atto, quando ha sentito Scarpia che metteva la battuta aggiunta, bada, il tempo è veloce,
lei
dopo
ha ripetuto, sì.
Ma lei è andata palesemente in palla,
sì,
non si è capito, perché la sua memoria, l'automatismo della memoria, che nei momenti di grande emotività è la marcia a cui tutti gli interpreti si appigliano, perché quando sei in quel momento lì non stai a pensare, vai col pilota automatico, e lei è tornata indietro perché quella battuta aggiunta la sua memoria non l'aveva mai registrata, da cui il piccolo errore che poi tutti i social hanno molto amplificato e che è stato da tutti ampiamente visto in quella piccola clip che c'è online, dove lei fa una faccia bruttissima e lei si tira pure la collana come se si volesse strozzare, perché ha clamorosamente sbagliato la battuta.
Sì, sì, anche Scarpia fa una bella faccia, per la verità.
Sì, lui la guarda ferocissimo, sì. Perché è stato bravissimo, bravissimo. Salsi meraviglioso, perché lui risponde alla battuta sbagliata di lei, quindi lui torna indietro nel libretto, risponde alla battuta sbagliata, ma nel contempo salta due battute e va avanti e si trova perfettamente in appiombo col direttore. Ha salvato davvero un momento dove dire... nessuno avrebbe potuto far nulla, perché quello è un momento di teatro puro, e quindi due sbagli alla battuta, se è un teatro di prosa possiamo cancellarla, sorvolare, ma se c'è sotto l'orchestra che mi fa un accompagnamento, io cosa faccio se ho sbagliato la battuta?
Orli perdono.
Siamo partiti dalla fine, stiamo un po' tornando indietro. Carla Moreni, mi hanno molto emozionato, forse ancora più dell'anno scorso, i 4 minuti di applausi a Mattarella.
Sì, fanno un certo effetto, ecco, vi dico lì essere... Ci sono dei momenti nella vita dei teatri dove si capisce che l'invenzione di questi edifici rappresenti proprio per la cultura, per noi umani, per il nostro essere, rappresentino dei luoghi simbolici. Ecco. Di solito noi quando andiamo a teatro parliamo di musica, però l'emozione che si prova stando immersi in un applauso asciutto, secco, senza nessun protagonista in scena, e dell'applauso a un capo dello Stato che in maniera molto elegante, ma anche se volete molto modesta, si affaccia al palco reale e saluta con piccoli gesti, senza niente di retorico, anzi invitando il direttore più volte a attaccare pure l'opera, come dire, il protagonista qui non sono io, giratevi pure di là, quello che succederà non riguarda me, ma riguarda quello che sta dalla parte opposta. E devo dire, è una piccola storia nella storia, sì, che merita di essere raccontata e che rimane proprio come un senso di un momento anche civile del teatro. Noi abbiamo un po' snaturato la storia dei teatri, li vediamo solo come luoghi di divertimento, di passione, dove stiamo a discutere di un mi bemolle incrinato, piuttosto di un do che non esce, piuttosto dei fiati presi male. Però i teatri sono anche, e forse anche, speriamo soprattutto, luoghi di pensiero, luoghi di riflessione, luoghi di uno star bene civile, in maniera armoniosa, nelle differenze e nella tolleranza.
Già l'anno scorso questo lungo applauso era stato letto come il sottolineare il desiderio di almeno di una parte di italiani di un personaggio che possa equilibrare l'andamento politico della nazione. Certo, possiamo applicare anche questa volta questo ragionamento. Sbagliamo?
No, assolutamente. Che succeda a Milano mi fa un certo effetto, perché ho partecipato ad altre aperture di stagione dove Mattarella si trovava in altri teatri, ad esempio a Roma, e la risposta non è stata la stessa. Cioè, un po' come se ci fosse una capitale del nord che cerca di dare un segnale al presidente al centro dell'Italia, come dire, tieni conto anche di noi, ecco, c'è una Milano, c'è una Lombardia, c'è un'Italia del Nord che probabilmente si identifica nella scala e in certi valori. Ricordiamo anche che comunque alla sinistra di Mattarella c'era il sindaco,
certo.
Quindi il sindaco Sala che non sempre viene a teatro, devo dire, questo merita un po' una tiratina d'orecchio, però che in questi casi fa da figura simbolica, sì, importante.
Carla Moreni, siamo in chiusura, ancora una domanda, premessa, da quanti anni segui la prima La Scala?
Me lo ricordo bene, le prime sono memorabili, non si dimenticano mai. La prima è stata Nabucco 86, su In piedi in loggione, un mal di piedi mostruoso, alla fine mi ero tolta le scarpe, non reggevo più, scrivevo allora per Il Giorno e dovevo intervistare i loggionisti. Bellissimo.
Che avventura.
Carla, allora,
34. Le scarpe strette e i loggionisti. Da allora ha imparato ad andare con le scarpe con un numero in più.
Carla, allora, 34 edizioni. Per finire, esatto, ci situi un po' questa Tosca rispetto a queste ultime 34 edizioni?
Se volete, da un certo punto di vista, una delle inaugurazioni più tradizionali, perché abbiamo visto anche dei 7 dicembre molto più radicali dal punto di vista dell'impatto. Io ricordo il famoso Macbeth del cubo di Graham Vick, ad esempio, dove da inizio a fine c'era solo un cubo blu in scena, quindi forse lì il momento più di radicale interpretazione di un libretto e di una partitura. Questa più tradizionale, più tecnologica, sicuramente la regia più pensata per lo schermo che per il teatro che abbia mai visto.
Benissimo, e concludiamo qui con il verbo moreniano, che per noi è importante.
È sacro.
Ti ringraziamo, Carla, di essere con noi. È sempre un piacere che si rinnova di volta in volta. Ti salutiamo, buon pomeriggio, alla prossima.
Grazie a voi, a risentirci.
Presto su, Mario, Mario, su presto, andiamo, su, su, Mario, Mario!
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.